cultura che non ti aspetti.
Beh, oggi la morte di Chuck Norris si prende l'apertura di questa puntata e non poteva essere diversamente. Buonasera, 17 in punto, Marco Pagani con voi per l'ultima puntata della settimana di K. Non c'è il sommario oggi perché al posto del sommario mi sembra, come dicevo, doveroso rendere omaggio a Chuck Norris, morto a 86 anni, notizia di un'ora e mezza fa. Non lo voglio ricordare come attore perché non possiamo dire che sia stato un attore gigantesco, alla fine aveva un'espressione ed era più o meno sempre quella. Come maestro di arti marziali aveva vinto qualcosa, non tantissimo. Il ricordo che ho più presente di lui è quello del duello tra lui e Bruce Lee nell'Urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, quando combattono nel Colosseo. Obiettivamente un grande momento di cinema marziale. E ricordo che da bambino più che altro mi aveva colpito per quanti peli aveva sul petto, erano una foresta. Chuck Norris è stato negli anni successivi anche Walker Texas Ranger, in una serie che gli ha portato molta fortuna, anche se vista oggi anche quella non era oggettivamente un granché. Eppure Chuck Norris aveva qualcosa. A un certo punto, per qualche motivo insondabile, ha cominciato a trasformarsi in leggenda, autoalimentando la sua leggenda, un po' come un reattore nucleare che fonde e più si scalda e più si scalda, fino alla sindrome cinese. Beh, la sindrome cinese di Chuck Norris sono stati i meme, i modi di dire, le barzellette che lo vedevano protagonista, migliaia, decine di migliaia, una più assurda dell'altra, in una rincorsa continua a farne una leggenda della leggenda della leggenda. Lui è anche stato allo scherzo, secondo me si è anche divertito molto. Lo ricordo in una pubblicità di qualche anno fa, ovviamente fatta al computer, in cui lo si vede prima l'occhio di Chuck Norris, poi la camera si allontana, si vede il busto, il corpo intero, le gambe aperte in una spaccata, la camera allarga ancora e si vede che la spaccata la sta facendo coi piedi sulle ali di due 747, uno a fianco all'altro, in volo. Solo Chuck Norris poteva essere così Chuck Norris. E allora lo ricordiamo così, con un sorriso, come la leggenda più leggenda della storia delle leggende, con una raffica di alcuni delle migliaia di meme che sono stati fatti su di lui. Ve li propongo, così, in ordine sparso. Quando Hulk si arrabbia sul serio, si trasforma in Chuck Norris. Il Big Bang è successo quando Chuck Norris ha battuto i pugni insieme. Chuck Norris può dividere per zero. Chuck Norris non legge i libri, li fissa finché non gli dicono quello che lui vuole sapere. Chuck Norris non fa flessioni ma spinge la terra verso il basso. Chuck Norris può fare una foto di gruppo da solo. Chuck Norris può lasciare un messaggio prima del beep. Chuck Norris può sbattere le porte girevoli. I rubinetti in casa di Chuck Norris non perdono, vincono. E poi l'ultima, forse un po' triste, ma che è anche forse l'unico estremo saluto possibile. Chuck Norris non riposa in pace, riposa come vuole Chuck Norris.
Signora dueña de casa, asomi hacia la ventana. Che lo che oculta in su trenza, che tanto la tiene apretata. Los días pasan y se repiten, las dudas pasan si te repinto. Los días pasan, mira tu pinta, tómate pelo, no estoy pa' eso.
Que yo te digo que te llevo, que yo te digo que te llevo. A pelo, 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 a pelo, 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 pelo. Que yo te digo que te llevo, que yo te digo que te llevo.
Pelo, 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 pelo.
A por arriba.
Cielo, buena vida le pedí, te la
llorar.
No hay remedio.
No hay remedio. Te cura lo que no puedo creer.
No hay remedio.
Yo estoy aquí pa' cortarte el pelo.
Estoy aquí per cortarte el pelo, canta Eda Diaz in questo brano divertente che sfugge, direi, a qualsiasi definizione, almeno a quelle che stavo cercando. Un brano molto interessante, ringraziamo ancora una volta Corrado Antonini che ci sorprende sempre. Questa era Suave Bruta, un album del 2024 da cui ha tratto il brano Al Pelo. Lei è una cantante franco-colombiana, Eda Diaz, dicevamo. Ci spostiamo a Friburgo, dove si apre proprio questa sera la 40ª edizione del Festival Internazionale del Film. E intanto saluto e ritroviamo con grande piacere Lulepori che seguirà anche per noi questo festival e ci racconterà qualcosa nei prossimi minuti. Buonasera Lu, ben trovato.
Buonasera Marco, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, il festival di quest'anno presenta fino al prossimo 29 ottobre 114 film da 62 paesi con la proiezione di 13 prime mondiali. Una delle caratteristiche di questo festival, nato nel 1980, è quella di offrire uno sguardo sulle cinematografie più discoste nel sud e a est del nostro mondo occidentale. E allora, Lule, poi ricominciamo dall'inizio. Come si fa in questi casi?
Sì, sì, esattamente. Infatti, notando questa cosa abbastanza particolare, il festival anno di nascita 1980, ma arriva quest'anno al numero 40. Perché? Perché le prime edizioni, promosse dalla geniale presidente di Helvetas, Magda Bussi, si tenevano ogni 2-3 anni a seconda. La manifestazione, tra l'altro, era intitolata, pensate, Festival del Film del Terzo Mondo, questa espressione che fa molto guerra fredda, che ormai si usa sempre meno. È dal 1990, in occasione di 10 anni del festival, che l'appellativo è stato abbandonato a favore della parola sud, era il festival del film del sud del mondo. Però anche questa parola sarà poi in seguito lasciata cadere, è anche discutibile questa scelta. Poi dal 1991, siamo alla quinta edizione, arriva il suo primo grande direttore, il direttore storico direi, Marcial Knebel, che resterà in carica fino al 2007 e che, per me, che ho seguito per anni quasi a tappeto questo festival appassionante, è sempre stata una figura assolutamente centrale, riconoscibile. Tra l'altro qui a Friburgo ho potuto incontrare, intervistare grandi nomi del cinema mondiale, appunto magari un po' discosto, un po' al margine. Per l'aneddoto, lo sapete, mi piace raccontare degli aneddoti, ricordo con particolare affetto il cineasta argentino Fernando Birri o la meravigliosa passionaria dei nativi canadesi Alanis Obomsavim, ma ancora, ma forse anche con meno calori direi, un'intervista assolutamente improbabile con il cineasta filippino Laf Diaz, che dopo averci costretto in sala per un film lentissimo di 8 ore in cui non succedeva praticamente nulla, mi aveva concesso un'intervista svogliatissima in un inglese stentatissimo direttamente sdraiato nel letto della sua camera. Vabbè, di hotel,
fa ecco, tanto John Lennon e Yoko Ono, ma senza quello spessore, mi pare di capire.
Quelli erano i bad in, questo sì. Invece era un interview bad. Comunque è stato un periodo, sono stati periodi veramente abbastanza magici di questi festival, perché è sempre stato un festival in cui cineasti e pubblico, e anche stampa nel mio caso, si incontravano facilmente in un tendone, che era un po' la sede centrale del festival, allestito dietro al Cinema Rex, nel cortile posteriore. Oggi invece le proiezioni avvengono in gran parte in un'anonima multisala. E poi un po' più tardi il centro è passato nell'ex stazione di Friburgo, quando nel 2007 è stata convertita in un bellissimo spazio culturale che forse alcune delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori conoscono, ancora oggi molto vivace, cioè il Nouveau Monde. Basta uscire dalla stazione di Friburgo e la trovate. Ecco, con questo ambiente estremamente familiare e al contempo abbastanza internazionale, parlando varie lingue, venendo da vari continenti e soprattutto con questa dominante dell'impegno, l'impegno politico e artistico. Dal 2008 è subentrato Marcial Knebel il raffinato Edouard Weintraub, che veniva dal quotidiano Libération in Francia e sarebbe poi approdato alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes, e dal 2012 è un altro giornalista, Thierry Jobin, a riprendere le redini della manifestazione, dandole tra l'altro una sferzata anche al di fuori del cinema cosiddetto del mondo, del sud del mondo, e inventando nuove sezioni, alcune un po' peregrine, devo dire. In particolare una che a lui sta molto a cuore è quella dei film di genere, dall'horror al western, dal melodramma alla mamma, che sarà al centro di questa sezione per la 40ª edizione.
Beh, interessante. Arriviamo allora a questa 40ª edizione, che viene inaugurata proprio questa sera con un film libanese candidato all'Oscar 2026 e intitolato A Sad and Beautiful World. Nonostante i cambiamenti intervenuti in 40 edizioni di festival, Friburgo rimane una vetrina sul cinema mondiale, sotto il segno, per citare il suo direttore attuale che tu ricordavi, Thierry Jobin, della libertà, dell'espressione, dell'emancipazione e della lotta. Ci dai qualche anticipo su questa edizione, Lu?
Sì, è molto ricca come al solito. C'è il concorso ufficiale con film veramente provenienti un po' da tutto il mondo, dal Vietnam, dalla Mongolia, dal Tacikistan alla Macedonia, dalla Corea al Cile. Quello di Friburgo, direi, sì, resta un appuntamento con un cinema, quello che i francesi dicono engagé, impegnato, e guarda soprattutto e anche verso i conflitti mondiali. Ci sono ben due film ucraini in programma quest'anno, tra cui il recentissimo Honeymoon, che mostra la ricerca di una casa sotto le bombe russe, e un film iraniano che esplora però una dimensione più comica e divertita, si chiama infatti Divine Comedy. Una delle sezioni forse più allettanti istituite proprio da Thierry Jobin fin dall'inizio della sua mandatura è quella presentata grazie alla collaborazione con esperti in loco per sondare le cinematografie di paesi meno noti sulla carta geografica del cinema, cioè da dove non ci aspettiamo che arrivi il cinema. Dopo il Bangladesh, il Nepal o l'Uganda, e dopo il cinema della Macedonia del Nord, ne ero stato particolarmente entusiasmato, ve ne avevo parlato con diverse interviste un paio di anni fa, quest'anno il festival si sposta in America Latina alla scoperta dei nuovi film colombiani con lungometraggi realizzati dal 2022 a oggi, quindi freschissimi, e una serie di cortometraggi che si annuncia molto queer e molto femminista. Da notare anche alcuni omaggi alla storia del festival, giustamente, visto che è il quarantennale, con la proposta di 5 film proiettati che erano presenti nella prima edizione nel 1980, e poi un tributo, direi dolce amaro, al cinema nato col sostegno della DDC, cioè della Direzione allo Sviluppo e la Cooperazione del Dipartimento degli Esteri, in 20 anni di esistenza, questo che si chiamava Fondo d'Aiuto al Cinema del Sud-Est ha permesso la realizzazione di ben 200 film, ma il contributo è stato soppresso unilateralmente dalla Confederazione e il festival presenta dunque 5 suoi film nella sua mini retrospettiva, direi con una certa preoccupazione, per non dire nostalgia. Mi resta da dire che Friburgo attribuisce un premio d'onore alla cineasta tunisina Quater Ben Ania, a cui è stata affidata una carte blanche per presentare i suoi film preferiti, tra cui l'indimenticabile Close-up di Kiarostami e il potentissimo Omar del palestinese Ani Abu Assad. Insomma, anche quest'anno Friburgo promette un'esplorazione cinematografica dentro e fuori i sussulti di questo nostro mondo decisamente in fiamme.
Vero. Beh, Lulepori, grazie. Il Festival dei Film di Friburgo, lo ricordiamo, si apre questa sera con un lungometraggio libanese, proporrà 114 film fino a domenica 29 marzo. Io ho il dubbio di aver detto 29 ottobre all'inizio di questa chiacchierata, non so da dove mi è scappato fuori questo ottobre, ma da qualche neurone che aveva
sarebbe
preso...
Sarebbe bello un festival che dura 6 mesi.
6 mesi però. Di festival, sembrava un po' irrealistico, comunque fino al 29 marzo. Lulepori, grazie, buona serata, presto.
Buona serata, presto. I'm gonna write what I'm not.
hotel. Send me up and I can't get down. I'm wearing big grass to town. I'll rip myself off. I'll rip myself off. Imagining. Imagining from the block.
Why wouldn't I wanna meet ya? Why wouldn't I?
17 e 19 minuti, gli Anacardi ci portano spesso al cinema. Oggi, anche oggi, parliamo di un film, non solo di un film in realtà, che verrà proiettato domenica allo spazio Sonnenstube in via Mola 14 a Lugano, Sonnenstube Off Space per essere precisi. Alle 4:30 del pomeriggio la prima proiezione e poi un'altra alle 18 questa domenica. Il titolo del film è We Are Making a Film About Mark Fisher, stiamo facendo un film su Mark Fisher, quindi l'oggetto trattato mi sembra già chiaro dal titolo, e siamo in collegamento con Riccardo Lombardo, che insieme a Giacomo Galletti ha co-curato un testo che accompagnerà questa proiezione, serata che poi include anche i contributi della nostra Chiara Fanetti, che salutiamo, di Francesca Rodesino della redazione di Rete 2, di Francesco Giudici, Mara Travella e Olmo Cerri. Allora, io intanto saluto Riccardo Lombardo, co-curatore del testo, che incidentalmente è anche responsabile ufficio stampa del Locarno Film Festival, ma oggi non parliamo di questo. Riccardo Lombardo, buonasera, benvenuto a K.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, Mark Fisher è conosciuto soprattutto per il suo saggio Realismo Capitalista, dal quale proviene la famosa citazione «È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo». Quanto è presente questo aspetto del suo pensiero nel documentario? Quanto spazio occupano invece magari altri lati della sua personalità, della sua vita?
Ma sì, è giustissimo. Allora, diciamo che racchiudere tutto il pensiero di Mark Fisher all'interno del solo Realismo Capitalista, che in fondo è un saggio abbastanza breve, parliamo quasi di un pamphlet di un centinaio di pagine, sarebbe estremamente riduttivo, no? Mark Fisher è stato un autore estremamente prolifico, che ha scritto tantissimo per una trentina d'anni, diciamo tra gli anni 90 e la metà degli anni 10 del nuovo millennio, su riviste prestigiose, ma anche su blog. Molti di questi contributi sono stati raccolti poi in raccolte pubblicate nel corso degli anni, quindi il documentario non si sofferma solo sul solo Realismo Capitalismo, che comunque forse la porta di accesso al pensiero di Mark Fisher, ma spazia verso anche altre direzioni, no? Io penso ci sono altri saggi molto importanti di Fisher che sono stati analizzati dal documentario, uno dei quali, il primo che mi viene in mente per esempio, è un saggio intitolato Uscire dal castello dei vampiri, che mi sembra un saggio molto discusso del 2013, nel quale Fischer si confronta un po' con i rischi, diciamo così, il rischio dovuto all'attenzione da parte di un certo tipo di mondo progressista verso le tematiche di genere, per esempio, o di razza, senza tenere conto magari di aspetti più legati alla classe. Quindi diciamo che il documentario offre una visione d'insieme ed è forse più uno spunto per approfondire Fischer e la sua opera che non, diciamo così, un'opera complessiva e totalizzante, ecco.
È un documentario che merita di essere approfondito anche sotto il profilo della produzione. Mi pare di capire, quando leggiamo collettivo, indipendente, sperimentale, che sia stata una produzione piuttosto inusuale, sia per i mezzi a disposizione, mezzi economici limitati, che anche per la partecipazione di più di 70 persone.
Sì, è proprio così. Infatti i mezzi erano pressoché inesistenti, nel senso che il film è stato realizzato praticamente senza budget, senza uno studio, una casa di produzione che lo finanziasse, quindi senza anche appoggi istituzionali classici che in genere ci sono per i film. Ed è stato realizzato grazie a una sorta di chiamata collettiva che è stata fatta attraverso un social media, attraverso Instagram, e che ha raccolto appunto un grande successo e ha fatto sì che più di 70 persone rispondessero a questa chiamata, offrendo supporto, materiali video, materiali d'archivio, mettendosi a disposizione per dare interviste. Il documentario stesso, in fondo, potrebbe essere visto come una sorta di raccolta di parole di persone che hanno conosciuto Fischer o che sono state influenzate dal suo pensiero. E la cosa non si ferma poi solo lì, perché chiaramente una volta che il film è stato fatto, anche in termini di distribuzione, non è che c'era una catena produttiva di distribuzione pensata e organizzata, ha funzionato più come una sorta di passaparola, e anche noi, in un certo senso, ci siamo messi in contatto con i registi, con la regista di questo film, che sono parte di un collettivo di artisti visuali, proprio attraverso dei messaggi molto semplici. Quindi il passaggio di informazioni è stato pressoché questo, molto semplice, e io trovo anche interessante il fatto che, insomma, sia avvenuto attraverso una piattaforma, no? Un social media che spesso è legato a dinamiche forse di promozione di tutt'altro tipo, e in questo caso invece è servita a creare una sorta di comunità di persone che in fondo sono molto legate al pensiero di Fischer. Ecco, ricordava un po', se posso, non so, la comunità dei blog dei primi anni 2000, no? È un tema anche molto importante, per esempio, per Fischer, ecco.
Sembra un'altra epoca, ripensarci. Era l'altro ieri, alla fine, 20 anni fa. Lombardo, prima di salutarci, parliamo anche del testo che lei e Galletti avete redatto insieme, che riunisce contributi di figure della cultura del nostro territorio, anche di ambiti diversi. Ci vuole fare così non dico un riassunto perché non ha senso, ma più che altro qualche anticipazione su questo testo, in che modo accompagna la proiezione?
Sì, in realtà l'idea è nata perché, guarda, all'inizio la proiezione doveva essere una sorta di proiezione privata. Poi abbiamo visto un po' il successo e ci siamo resi conto che c'era spazio per fare qualcosa di così, di un pochino più interessante, che aprisse un po' il dialogo in altre direzioni. Il film stesso, come ha detto lei, no? Con questo titolo che chiama già un po' lo spettatore in causa, no? Stiamo facendo un film su Mark Fisher. In una delle prime battute del film si dice: stiamo facendo un film su Mark Fisher, e ora che lo stai guardando, lo stai facendo anche tu. Ecco, questa cosa ci ha un po' colpito e ci ha un po' chiamato in causa, e ci siamo detti che forse era il caso di fare qualcosa di così, di un pochino più organico, a una proiezione. Non volevamo forse fare un classico panel di discussione prima e dopo la proiezione, ma magari aprire il dibattito e avere anche qualcosa che le persone che verranno alla proiezione possono portarsi via, e in questo senso chiedere a diversi operatori, operatrici culturali del nostro cantone, che in un certo senso si occupano di temi affini a quelli di Fischer. Noi abbiamo isolato delle sorte di macro categorie di tutto ciò di cui si è occupato Fischer, quindi musica, letteratura, cinema, salute mentale, via dicendo, ecco, ha offerto un po' uno spunto per una sorta di intervista collettiva, polifonica, che in fondo ha toccato più voci, ecco.
Lo ricordiamo ancora una volta, questa domenica alle 16:30 e poi anche alle 18 alla Sonnenstube Off Space in via Mola a Lugano, la proiezione di We Are Making a Film About Mark Fisher, con la lettura del testo di cui ci anticipava Riccardo Lombardo qualche passaggio. Grazie intanto e buon lavoro e a risentirci.
Grazie, per risentirci.
Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. For a promotion, don't you know? Talking about a revolution, it sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run? Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion.
talking about a revolution.
Beh, un gran pezzo, un classico, Talking About a Revolution, lei è l'inconfondibile Tracy Chapman, un brano che introduce anche oggi, e chiudiamo direi col botto la settimana, il nostro spazio senza vergogna dedicato alle canzoni di cui i personaggi che abbiamo selezionato, chiamato e che si sono prestati a questo gioco hanno deciso di sottoporre al vaglio di Rete 2 dei nostri ascoltatori. Oggi in realtà non parliamo di un pezzo brutto, non si può dire un pezzo brutto, al contrario è un pezzo che ha fatto la storia della musica moderna. Però la cosa interessante trovo è il contrasto tra il brano e la persona che ce l'ha portato. E allora salutiamo con piacere Fra Martino Dotta, che è con noi al telefono. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Allora, Martino, lei si prenda le sue responsabilità, la responsabilità delle sue azioni, e dica lei che brano ha scelto e perché.
Allora, è un brano che esula un po' dalle mie abitudini musicali, ma che a suo tempo mi aveva molto, molto toccato. Acida, dei Prozac Plus, un gruppo punk rock friulano che negli anni 90, fine anni 90, aveva avuto parecchio successo in Italia. Non so più se aveva partecipato anche a Sanremo, ma mi aveva, diciamo, incuriosito parecchio la ritmica, ma ovviamente anche le tematiche sollevate da questo gruppo nelle sue canzoni, il disagio sociale in genere, problema anche della tossicodipendenza, eccetera, e quindi un modo magari un po' strano per la mia persona di comunque interessarmi di una problematica che ha tutta la sua drammaticità ancora al giorno d'oggi, come ben sappiamo.
Parliamo di un brano che, per chi se lo ricorda, perché magari ha un'età che lo consente, usciva nel 98 e l'album dei Prozac Plus aveva venduto 170.000 copie, un fenomeno è stato ai tempi, e il brano era obiettivamente un brano vincente. Noi peraltro qui a Rete 2 abbiamo anche ricordato qualche anno fa, purtroppo, la scomparsa della cantante che era morta, abbiamo dedicato a lei proprio una pagina di approfondimento, perché questo è rimasta, quest'album, questo brano è rimasta la loro vetta più alta da un punto di vista del successo commerciale, ma anche della capacità musicale di coagulare così tanti gusti diversi intorno a un singolo pezzo, e il fatto che Fra Martino ce l'abbia portato direi che esprime pienamente quest'ultimo concetto. Allora, Martino, io lo sentirei, ne sentiamo un pezzo. Io, come sempre faccio, lascio i microfoni aperti durante il brano, così se c'è un brano, un passaggio di testo che vuole commentare, lo può fare liberamente. Intanto lo sentiamo, dura 2 minuti e mezzo, quindi ce lo sentiamo direi anche tutto, anche perché è uno di quei pezzi che è un peccato sfumare. Lo facciamo partire già.
Sì. Un po' nervosa, acida come di più non si può come un acido. Mi sento grande come una città, una gigante. Acido suono, sento solo te, resto che cos'è. Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è.
Sono belli anche questi stacchi, silenzi improvvisi.
Esatto.
Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è.
Beh, si fa fatica a restare fermi ancora oggi, devo dire. C'ha 20, esatto. 28 anni sto pezzo. Parliamo di punk rock veramente di primo livello, di prima scelta. Io ai tempi ricordo che questo era uno di quei brani che quando partiva in un'occasione di danza collettiva, partiva evidentemente il pogo, immediatamente. Il pogo, per chi non se lo ricordasse, non credo che sia ancora di moda tra i più giovani, ma era quella strana maniera di ballare buttandosi a corpo morto contro gli altri, in una cosa che ci si faceva male tutti, però lo si faceva ridendo, ed era tutto sommato divertente se non tornavi a casa con troppi lividi. E questo è uno di quei brani che quando veniva messo dal DJ partiva il pogo. Martino, lei se lo ricorda, lei ha mai pogato, già che oggi siamo senza vergogna?
No. A dire la verità, no. ai tempi dei miei studi di teologia, proprio i primi anni, ero stato una volta a Friburgo in discoteca e questo aveva suscitato scandalo nel mio entourage. Avevo rischiato di essere espulso dal seminario, perché allora ero nel seminario e quindi mai più discoteca. Ma
un'esperienza singola è bastata.
Sì.
Però è vero che
tornare a questo brano e anche ad altri brani, perché se vi ricordo avevo acquistato almeno un paio di CD dei Prozac Plus, era proprio il ritmo ma anche la leggerezza dei testi che però portavano a riflettere su problematiche importanti, quindi era questo che mi aveva incuriosito.
Qual è la sua interpretazione di questo testo, visto che lo conosce, visto che ci ha portato il brano anche per questo motivo? Ha avuto un'utilità nella lotta alle dipendenze? E in generale, allargando forse il discorso in maniera un po' seriosa, è vero che sul campo delle droghe psichedeliche nello specifico, negli ultimi anni, si è riaperto un filone di ricerca molto interessante con riferimento al microdosaggio e alla possibilità che questa cosa torni utile per le malattie legate alla depressione. Insomma, c'è tanto intorno a un brano in apparenza banale.
Sì, 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 sì. Dopo è chiaro che per la mia esperienza lavorativa, soprattutto nell'ambito sociale, vedo gli effetti negativi di queste sostanze, quindi l'abuso e anche le conseguenze in particolare sulla salute psichica di tante persone. E se penso soprattutto a certe sostanze molto più recenti, molto più potenti, con effetti anche direi devastanti sul sistema neurologico, un po' di remore mi suscita, ecco, il ricordo di questo brano dei Prozac Plus, che non è un inno all'uso della droga o delle sostanze, però è in un qualche modo lo leggerei un po' come un campanello d'allarme, no? Dire, va bene lo sballo, il divertimento, però attenzione a non esagerare, a non farsi soprattutto del male e a fare del male anche agli altri.
Martino Dotta, grazie. Devo dire che si è messo in gioco in maniera molto divertente, ha colto bene lo spirito di questa rubrica di K. Grazie, buon lavoro e buon fine settimana.
Grazie altrettanto anche alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Direi che se non proprio in tema rimaniamo sicuramente in quel decennio con Nina Hagen, Blumen für die Damen, che è un brano che sa tantissimo anche lui di anni 90, anche se in maniera del tutto diversa, chiedo scusa, anche se in maniera del tutto diversa da Acido dei Prozac Plus, perché comunque siamo sempre in quel periodo lì, anno più anno meno, questo era del 91, era molto un pezzo da discoteca, sembra veramente di vedere i DJ degli anni 90 con le luci al neon, con quelle luci che ti facevano risaltare ogni singolo pelucchio sul maglione, quelle specie di stroboscopiche un po' strane con quei colori ultravioletti, e questo potrebbe essere un pezzo perfetto per un contesto di quel tipo. Cambiamo genere, ringrazio ancora una volta Corrado Antonini che mi sorprende sempre con le scelte musicali qui a K. Branzank con Petit Bonhomme.
La nuit je dors, mais surtout je rêve de lendemain, tout comme la sève, prendre par la main et se balader, te raconter le peu que j'en sais, te faire comprendre que cette terre n'est pas la nôtre, mais notre mère, que l'arbre, l'abeille ou le poisson sont plus précieuses que tout leur rond, que la vraie richesse, c'est les souvenirs, nos différences et les sourires, aimer les autres. Et puis soi-même, être chevalier contre la haine. Je t'aiderai à mettre un pied devant l'autre, courir les filles ou dans les potres, se relever et continuer. Quand la vie nous fait un croche-pied, que quand le copain il est par terre, faut s'arrêter, enlever la pierre, le rassurer, lui tendre la main. Ensemble on va toujours plus loin. T'es pas mon fils, petit bonhomme. Je m'en fiche pas mal, car c'est tout comme quand je vois ta tête de marouflé. Je me dis que les dieux doivent exister. Puis si t'attends, on fabriquera des histoires et des gens bois. Te montrer que ta tête et tes poignes peuvent changer le monde qu'on te donne. Ouvrir les portes que l'on croit closes, lire la beauté en toutes choses, de voir l'espoir en chaque instant et de fabriquer des cerfs-volants. Promis, tu dis rien à ta mère quand je dirai zut, mais en vulgaire, que je te ferai conduire un peu une calèche ou un trois essieux, monter en haut de l'horizon, jouer et chanter des chansons, celles qui sont bêtes à rigoler, se rouler dans l'herbe, faire les troquets. T'es pas mon fils, petit bonhomme.
je m'en fiche pas mal car c'est tout comme quand je vois ta tête de maroufler, je me dis que les dieux doivent exister. Tu vas me prendre pour un fou, un vieil anard un peu chelou. Mais ce que je te dis et pas ce que je fais, j'avoue que ça ressemble à mon portrait. Je dirai pas que ce sera facile, car les gens sont souvent débiles. Mais de faire au mieux c'est important, et de pas renier c'est sacrement. Aimer encore, aimer toujours, aimer apprendre et chaque jour. Aimer les autres et puis soi-même, être chevalier contre la haine. Aimer le feu, aimer les eaux, aimer la terre et les oiseaux. Aimer la nuit, aimer le jour, aimer la vie. Et puis l'amour, aimer encore, aimer toujours, aimer apprendre chaque jour, aimer les autres et puis soi-même, être chevalier contre la haine, aimer le feu, aimer les eaux, aimer la terre et les oiseaux, aimer la nuit, aimer le jour, aimer la vie et puis l'amour.
E dopo il singolo del gruppo Bretone, ancora un po' di musica, però voglio anche ricordarvi il nostro numero di WhatsApp a cui scriverci, che è 079-382-6765, ma lo voglio ricordare anche in formato internazionale perché dall'Italia sappiamo che ci seguite in tantissimi, ormai col DAB Plus arriviamo da Vercelli a Cremona, arrivando fino a Lodi, una ampia fascia della Lombardia settentrionale, un pezzo di Piemonte, fino a Bergamo addirittura, ci arrivano segnalazioni, messaggi da Bergamo, siete tantissimi, vi ringraziamo di questo. Siamo anche contenti di aggiungere la nostra offerta all'offerta italiana, oltretutto un'offerta che dal punto di vista della presenza della pubblicità non ha uguali in Italia, perché non esiste una radio senza pubblicità, a meno che io sappia, oltre la frontiera. Comunque il numero, se volete chiamare, scriverci dall'Italia, ovviamente è +41 79, quindi si elide lo 0, +41 79, dicevo, 382 6765. Segnatelo in memoria e scriveteci.
Of dry food, of blood vessels filled to the brim, 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 brim. Quite a strange sensation, being gone for ages, the weeks disappearing. I'm pretty sure 2 centuries have passed me by. Small eternity. And I've been trying to fill an empty space inside myself for quite some time now. I've been keeping score of my mental health and words and songs. Drive by a cemetery 4 times a week without noticing, a quiet observation. What does that say about me? And I've been trying to feel health in words and songs. I wrote it all down.
dazed and confused. There is no need to put the blame upon my shoulders, 'cause I got nothing to lose but my expectations. La 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 la.
Allora, io lo so che è venerdì, che tanti di voi hanno voglia solo di rilassarsi un attimo dopo magari una giornata di lavoro, magari di pensare a qualcosa di carino da fare nel fine settimana. Tanti poi saranno nel mezzo del ponte per la festa del papà, quindi proprio non ne vogliono sapere di macro temi o di massimi sistemi. E mi scuso perché il tema di cui non riesco a non parlare in questo venerdì di quasi primavera non è proprio un tema leggero. Sono da poco state spostate di nuovo le lancette dell'orologio del giudizio, o Doomsday Clock, si chiama così, che è quell'orologio gestito da un'organizzazione indipendente di scienziati internazionali che dovrebbe stimare quanto siamo vicini alla fine del mondo. L'orologio del giudizio è nato nel 1947, quando erano appena esplose le due atomiche lanciate dagli Stati Uniti su due città giapponesi che avevano vaporizzato circa 200.000 persone. A proposito di crimini contro l'umanità. Era appena partita la corsa agli armamenti atomici ed era chiaro a tutti che stavamo entrando per la prima volta in un'epoca in cui l'essere umano era concretamente in grado di distruggere la vita sull'intero pianeta. Scusate. Quell'orologio era un tentativo di far ragionare le persone, soprattutto i capi, sul rischio che stavamo correndo come collettività e come specie. Perdonate questa tosse che non se ne vuole andare. Nel 1947, mentre la radioattività continuava a mietere vittime civili in Giappone, venne messo a 7 minuti dalla mezzanotte, dove per mezzanotte si intende fine della specie umana e probabilmente di gran parte della vita sulla Terra. Vabbè. Nel 2026 il comitato che lo gestisce lo ha spostato a 85 secondi. 85 secondi dalla fine. Non è mai stato così vicino nella sua storia. Ma è la motivazione di questo spostamento che è importante leggere, perché di per sé 85 secondi non vuol dire nulla. È solo un modo molto efficace dal punto di vista comunicativo di esprimere la preoccupazione in cui sono immersi i nostri tempi. Allora vi leggo un passaggio della motivazione. Russia, Cina, Stati Uniti e altri grandi paesi sono diventati sempre più aggressivi, conflittuali e nazionalisti. Intese globali conquistate a fatica stanno crollando, accelerando una competizione tra grandi potenze in cui il vincitore prende tutto e minando la cooperazione internazionale fondamentale per ridurre i rischi esistenziali. Troppi leader sono diventati compiacenti e indifferenti, adottando in molti casi una retorica e politiche che accelerano questi rischi anziché mitigarli. Io personalmente la trovo una motivazione di una lucidità disarmante. Da un lato perché non lascia fuori nessuno dalle sue responsabilità. Le grandi potenze sono responsabili, ma sono responsabili anche tutti quei governicchi, incluso il nostro, che per paura o per interesse preferiscono guardare da un'altra parte quando a commettere crimini sono stati con cui non vogliamo litigare. In altre parole, il comunicato ricorda che è responsabile sia chi compie un crimine, sia chi con il suo silenzio permette che il crimine venga compiuto. L'altro motivo per cui trovo questo comunicato lucidissimo è da leggere in controluce, un po' più sottile. Lo interpreto così. Il pericolo nel 2026 non arriva dalle armi atomiche o dalla catastrofe climatica incombente. Arriva dalla stupidità e dall'avidità predatoria, che della stupidità è corollario inscindibile. Noi non siamo in pericolo perché esistono le armi atomiche o i gas serra, cioè sì, un po' sì, ma in realtà noi siamo in pericolo perché siamo stupidi. E i capi del mondo, espressione e non eccezione, conseguenza e non causa della nostra incapacità di guardare lontano, mettono in luce oggi, come mai prima nella storia umana, quanto la stupidità al potere possa essere catastrofica. Bertrand Russell diceva che il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sempre sicurissimi di sé, mentre i saggi sono pieni di dubbi. Quello che possiamo dire anche noi con una certa sicurezza è che se l'essere umano giungerà a causare la sua stessa fine, sarà proprio per un atto di suprema e massimamente sicura di sé, quasi sublime, stupidità.
Más importante, la modelo preferida de la alfombra, de su corazón su más grande canción, y en el amor la principiante, puso un anillo en tu dedo y su alma en su colchón, te hizo sentir la más inteligente, sí. La más decente, sí. Te garantizó fidelidad por siempre, te hizo mirar al frente sin miedo a la gente, te hizo una mujer segura, grande, fuerte, llena de esperanza, pero ey, no solo se pierde la confianza, lo más grande se pierde cuando la mentira te duerme. No existen palabras, no, que te vuelvan a hacer fuerte. No, lágrimas, lágrimas, lágrimas caen cuando nadie las ve. Es bueno disimular, nadie se debe enterar que estás llorando otra vez. Todavía quedan restos de humedad, un corazón nuevo reemplaza al viejo que está cansado de luchar contra lo poco de humano que existe en la humanidad. Donde una blusa escotada borra un amor de verdad, una foto al descuido aunque nunca valió nada, y una carta mal redactada puede dejarte viviendo en el dolor y sin valor, hablando con la soledad. La confianza se pierde, lo más grande se pierde.
No sospechas cuando me estás mirando que cuando las mentiras te duermen no existen palabras te vuelvan a hacer fuerte. Lágrimas, lágrimas, lágrimas caen, caen. Lágrimas, lágrimas caen, caen. Lágrimas, lágrimas, lágrimas caen, caen. Ah, lágrimas, lágrimas, lágrimas caen, caen. Lágrimas, lágrimas caen, caen. Lágrimas, lágrimas, lágrimas caen. Porque no existen palabras. Se pierde cuando las mentiras te duermen, no existen palabras que te vuelvan a hacer fuerte. Cuando la confianza se pierde, no solo se pierde la confianza, lo más grande se pierde. Cuando las mentiras te duermen, no existen palabras que te vuelvan a hacer fuerte.
Una selezione di nuovi musicisti cubani nell'album prodotto dal DJ Gil Peterson, DJ inglese, dal titolo New Cuba Sound. Questa era Lágrimas de Soledad, No Existen Palabras, con Roberto Fonseca e Danaí. Saluto a Daniele Bernardi che è con noi per i consigli di questo venerdì. Buonasera Daniele, benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, domani giornata mondiale della poesia, ovviamente anche primo giorno di primavera, questo lo sappiamo, le due cose coincidono non per caso. Poesia come forma di ascolto, come modo di abitare il mondo, e prende avvio da qui l'iniziativa Vivere come scrivere, quattro modi di vivere in versi, che è una rubrica dedicata ad autori e attrici legate alla Svizzera italiana che fanno poesia, ed è un progetto che non solo mette in scena i testi, però entra proprio nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle abitudini degli scrittori per restituire un ritratto della loro voce poetica. Nel corso di domani noi metteremo in onda, proprio per la giornata mondiale della poesia, alcuni di questi frammenti che poi si ritroveranno sul web. Però io chiedo a te, Daniele, di meglio presentare di quanto abbia fatto io in questi pochi secondi, intanto la rubrica, l'iniziativa e anche poi i poeti che ne fanno parte.
Sì, certo, volentieri. Allora, quattro modi di vivere in versi, il titolo rimanda, seppur vagamente, senza pretese e con le dovute misure, a una celebre trasmissione televisiva realizzata da Carmelo Bene nel 1974 che si intitolava Quattro diversi modi di morire in versi. E in questa meravigliosa e bellissima trasmissione Carmelo Bene lavorava, come aveva già fatto in diversi suoi spettacoli, sui poeti russi degli anni del primo Novecento, degli anni 20, degli anni della rivoluzione e degli anni successivi alla rivoluzione. Ora, per realizzare questa piccola rubrica, io ho voluto fare appunto un richiamo a questo celebre titolo, rovesciandolo e intitolandolo Quattro modi di vivere in versi, un po' come contrapposizione alla triste epoca che stiamo vivendo, dove appunto il morire in modo violento sembra essere ormai regola imperante e tra l'altro comunicata costantemente in modo pervasivo. I poeti in questione sono ticinesi o comunque legati al canton ticino: Andrea Bianchetti, Noemi Naghi, Mercure Martini e Sara Sermini. E appunto, come tu hai anticipato, ho voluto chiedere loro di scegliere da una pubblicazione recente cinque testi per loro stessi rappresentativi e per la propria persona. Dopodiché io sono andato a trovarli sul posto di lavoro o nelle loro case, chiedendo loro di parlarmi di ognuno di questi testi e di raccontarmene la storia. E infine, in fase di post-produzione, è stata realizzata una lettura da parte di un attore, con una piccola introduzione da parte mia, dove infine in coda alla rubrica abbiamo il racconto da parte del poeta della storia, della genesi del testo scelto.
Noi avremo, come dicevo, domani in emissione su Rete 2 i frammenti scelti dall'opera di Andrea Bianchetti. Tutti gli altri invece come sono ascoltabili, come sono fruibili, Daniele?
Ma domani apparirà un articolo di presentazione sul canale Cultura di RSI che presenta tutta quanta l'operazione, e lì vi sarà modo di poter ascoltare ogni singola traccia, ogni singola poesia, appunto con per la prima diciamo, il mio commento introduttivo e dopodiché il racconto da parte degli autori per ogni testo.
Ogni autore in questa operazione, che è originale anche dal punto di vista del modo in cui l'hai concepita, sceglie e commenta cinque testi. Che tipo di racconto, di rapporto nasce tra il poeta e il suo testo quando il poeta lo rilegge attraverso anche una rilettura del suo percorso?
Ma dipende veramente da persona a persona. Ci sono stati autori che sapevano esattamente cosa raccontarmi riguardo al testo, avevano le idee molto chiare, come se il progetto di scrittura fosse già impresso nella mente dell'autore prima di mettere, insomma, le parole su carta. Altri che invece sembravano quasi accorgersi di alcune cose sul momento. Appunto, sono tra l'altro appunto quattro autori molto diversi fra loro, e le loro scritture sono estremamente diverse, sono persone molto diverse.
La scintilla iniziale del progetto, così una curiosità per i nostri ascoltatori, come nasce l'idea di dedicare una rubrica a poeti della Svizzera italiana e come concretamente l'hai sviluppata, dovendo anche selezionare, scremare purtroppo tra le tante voci autorevoli ed efficaci della poesia svizzero-italiana?
Ma io ho avuto la fortuna negli anni passati di occuparmi per Audio Fiction RSI di quella che era la rubrica della Rete 2, Il Colpo di Poesia, che è stata una rubrica storica che a un certo punto si è interrotta, però nella veste in cui io le tracce audio che io realizzavo allora prevedevano per una mia scelta soltanto l'utilizzo del testo poetico senza nulla di aggiunto. Quando mi è stato chiesto se volevo realizzare qualcosa in questo periodo nuovamente dedicato alla poesia, ho pensato di andare a cercare in quelle che erano soprattutto le pubblicazioni più recenti e pubblicazioni del territorio, quindi ho scelto autori non giovanissimi, quindi non degli esordienti, ma che fossero appunto tra i 35, i 40, 42, 43 anni, così per dare un'idea di quelle che sono oggi, diciamo, delle voci obiettivamente che possiamo considerare adulte della poesia della Svizzera italiana. Diciamo che questo è stato il criterio. Dopodiché è stato anche, devo dire, molto divertente contattare ognuno, andare nelle case di ognuno, quello che mi invita sul posto di lavoro, quello che si muove tra Milano e Lugano. Quindi ci sono stati aspetti anche, devo dire, appunto molto simpatici e divertenti che emergono soprattutto a inizio rubrica, quando c'è il racconto del mio entrare nelle case, nelle abitazioni, un po' nelle vite di queste persone.
Allora, grazie Daniele Bernardi per aver curato questo progetto che domani poi si sostanzierà nella riproposizione in chiave radiofonica di alcuni di questi frammenti che poi ritroveremo anche sul web. Lungo tutta la giornata di Rete 2 è previsto il punteggiare con la poesia il nostro palinsesto consueto, e poi ricordo anche che lunedì, se non sbaglio alle 18, con Enrico Bianda ci sarà ancora Andrea Bianchetti a raccontare la genesi del suo libro di poesie da cui sono tratti anche i frammenti che sentiremo domani. L'ho fatta forse più complicata, ce l'avevo più semplice in testa di come mi sia uscita, comunque spero si sia capito. Daniele Bernardi, grazie, buon lavoro e a presto.
Grazie mille a tutti, una buona serata e buona continuazione.
Sujeito pintão, tinha um jeito adocicado de ser e amava a televisão. Dizia que fazia e acontecia, mas o pai, o tio e a minha irmã ficava de lado, olhava de esquelha e tralala e eu quem dera. Sempre à espera, sempre à espera que na sala você vier. Madalena, filha única, zarolha surda e penetra. Penetra frequentemente lá na loja da vizinha. Florista de mão quer, coisa e folha anedota. Rabo gordo, pequenota, aleivosia maldizente, frente fina. Na vidinha da vizinha que não ouve, que não fala, que não vê, que não quer, não existe. Mas que mulher, não existe que mulher. Não existe, não existe que mulher. Não vê, não quer, não existe que mulher. Não existe que mulher. Os dois juntos governando, mais o gato indeciso e miúdo. Uma rainha ofendida, todo um mundo feminino. Que maçada, que injustiça. Vou limpar todos os bolsos dos paupérrimos trevos. Nem de quatro, só de três folhas, quero dizer. Nem de quatro, só de três folhas, quero dizer. E tralala, vou-vos comer. Violência, prendam todos. Vou cozê-los com cebolos. Cenoura, salsifré e coentro. Vai acima, vai abaixo e vai para dentro. Vai acima e vai abaixo e vai para dentro. Vai acima e vai abaixo e vai para dentro. Vai acima, vai abaixo e vai para dentro.
E andiamo in Portogallo dopo Cuba. Abundância con Maria Joao, l'album è Abundância del 2025, il titolo del brano è Dario. E per me è un grande piacere ritrovare negli studi di Rete 2, come per tanti anni è stato, Roberto Antonini, che è giornalista, è stato direttore dell'approfondimento, responsabile dell'approfondimento, si usa dire, che è meno pesante che direttore, per Rete 2 per tanti anni, colleghi per veramente un bel pezzo di percorso professionale. È sempre un piacere, Roberto, sempre affilato il tuo pensiero. Buongiorno e bentrovato a K.
Buonasera.
Allora, Roberto, grazie, oggi grazie parliamo dell'invito. Di religione e politica. Proprio l'altro ieri a Modem si parlava della religione estremista cristiana all'interno delle armate degli Stati Uniti, che vengono confrontate dai loro ufficiali. Spesso i soldati dicono, gli ufficiali ci urlano in faccia che questa è la lotta dell'Armageddon, del bene contro il male, questa è la battaglia finale. Insomma, la religione sembra averci fatto tornare un po' indietro a tempi che pensavamo aver superato.
Sì, c'è una rivalutazione dell'Apocalisse di Giovanni con l'Armageddon, la battaglia finale. Ma in realtà possiamo dire che l'utilizzo strumentale della religione a fini politici non è una cosa nuova, naturalmente, no? Anzi, la storia soprattutto dei monoteismi, dei tre monoteismi, una storia di utilizzo della religione per giustificare le guerre, per giustificare i soprusi, eccetera. Anche nell'Europa democratica si utilizza spesso, se pensiamo, non so, io mi ricordo Matteo Salvini, che aveva fatto ricorso alla Madonna per giustificare le sue misure sugli immigrati e il decreto legge.
Girava col rosario in mano, ci ricordiamo proprio le immagini.
Assolutamente, sì. E poi ultimo in data, che può essere abbastanza sorprendente per chi non conosce gli Stati Uniti, il fondatore di PayPal e di Palantir, dunque questa impresa di big data, che si chiama Peter Thiel, che è un po' il mentore del vicepresidente J.D. Vance, è arrivato in Italia e non è venuto per parlare di nuove tecnologie, eccetera. No, è venuto a parlare di Armageddon e dell'anticristo, annunciando, naturalmente, questo per attirare un po' l'attenzione, che avrebbe rivelato il nome dell'anticristo.
Andiamo bene.
E cosa che non ha fatto, però... E questa fa parte naturalmente un po' della pubblicità, gli americani ci sanno fare. Sostanzialmente ha detto che l'avversario dell'anticristo, lì ha rivelato il nome, è Donald Trump.
Chi l'avrebbe detto che la Casa Bianca c'era anche questo elemento di fondamentalismo, sì, religioso? Beh, ci ricordiamo Trump che chinava il capo con la benedizione di diversi pastori di religioni, sì, multiple durante le elezioni, durante la campagna elettorale.
Sì, anche dopo lui ha creato dunque un ufficio della fede, che ha una cosa un po' particolare lì a Casa Bianca. Abbiamo visto queste preghiere naturalmente molto mediatizzate, e l'ha attribuito, diciamo, la direzione di questo ufficio a una pastora che si chiama Paula White, che è una specie di guru, anzi diciamo è una guru della teologia della ricchezza. Dice in sostanza che la ricchezza è un segno divino di buona salute spirituale, mentre la povertà è il risultato della punizione del Signore. Si chiama Paula White. E poi abbiamo tantissimi esempi in questa amministrazione, no? La persona di cui si parla di più forse è il ministro della difesa, il ministro della guerra oggi, Pentagono, certo, è stato ribattezzato ministero della guerra, si chiama Pete Hegseth, e lui per giustificare la guerra, l'aggressione, l'attacco all'Iran e altre guerre, comunque nel caso dell'Iran, ha citato, e lo fa spesso, il Salmo 144 di Davide, che dice questo, lo leggo: benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Poi va avanti, no? Sapete che nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, si trova di tutto, ci sono naturalmente dei messaggi di pace, ci sono tanti messaggi di guerra, soprattutto nei Salmi e soprattutto nel Pentateuco, la Torah, i primi cinque libri. E, tra l'altro, Pete Hegseth è tatuato, il corpo tatuato, credo che molti dei nostri ascoltatori l'hanno già visto, su braccio c'è, cioè, Gesù, su un braccio, su quell'altro c'è una spada, ha una croce che somiglia alla croce celtica sul petto, e che è utilizzata in genere dai movimenti di estrema destra, e poi una locuzione latina, Deus vult, cioè Dio lo vuole, che ricorda l'appello delle crociate,
sì,
ecco, sostanzialmente.
Bobo, come ci si è arrivati secondo te a questo punto?
Ecco, c'è una cosa che forse in tanti non sanno, è che il sionismo, che nasce, diciamo, tra gli ebrei soprattutto alla fine dell'Ottocento, con Theodor Herzl, il primo congresso nel 1897, che era a Basilea, e poi portato a, diciamo, alla creazione dello Stato di Israele più tardi, grazie alla dichiarazione di Balfour, eccetera. Ma in realtà è molto più cristiano che ebraico. E ha una, c'è una forte tradizione del sionismo cristiano e nasce negli Stati Uniti attorno addirittura all'inizio, nel 600, nel 1620 arrivano i primi immigrati su questa barca che si chiamava, questo battello, una nave, il Mayflower, e il, era praticamente l'appello, l'idea era di ricreare la terra promessa, Sion, che è una collina di Gerusalemme. E se si va negli Stati Uniti, per esempio, molte chiese sono delle chiese che hanno un nome che ricorda proprio la Sion. E poi il movimento è stato lanciato, e questo è anche abbastanza interessante, il movimento, diciamo, del sionismo evangelico, chiamano evangelicale, evangelico, o evangelicale, diciamo, l'estremismo evangelico, da un certo George Bush.
Ah,
ecco, e siamo, siamo a metà Ottocento.
Ah, non quel George Bush, ok.
Non è quel, ma sono legate, era il trisavolo. Era il trisavolo del de George Bush padre, dunque poi cos'è? Quadrisavolo dopo, quello di Bush figlio. Ecco, lui aveva scritto un libro, The Valley of Vision, che è diventato il testo di riferimento della corrente del revivalismo, secondo le quali la seconda venuta di Gesù, e questo è, diciamo, un po' il cuore di tutta la teoria, a Gerusalemme sarà il preludio al regno dei cieli. Cioè, in sostanza, il discorso è questo: ci sarà Armageddon, cioè la battaglia finale, è un testo, cioè una nozione che ritroviamo soprattutto nell'Apocalisse, nel Vangelo, nell'Apocalisse di Giovanni. L'Armageddon, anticristo, poi arriva il Cristo, loro pensano che ci sarà una seconda venuta del Cristo, si chiama parusia in greco, ed è anche nel, cioè, la troviamo anche nel Vangelo. Però questa deve essere preceduta dal ritorno degli ebrei nella terra promessa. Questa è la teoria. Dunque, quando gli ebrei ritornano nella terra promessa, Gesù può tornare e convertire gli ebrei, e poi ci sarà il regno dei cieli, perché gli ebrei non hanno creduto, diciamo, alla prima venuta di Gesù. Può sembrare un po', diciamo, singolare come teoria.
Singolare, ma, diciamo singolare.
Ecco, diciamo singolare. Ci sono però, ho guardato un po' le statistiche, ma quanti credono a questa cosa che Gesù sta per tornare? Perché quello che succede, tutte queste guerre, sarebbe già l'Armageddon per molti, no? E dunque spingono per la guerra, anche nucleare, perché sarà la fine.
E quello sarebbe sì un Armageddon coi fiocchi.
Un vero nucleare. Armageddon, non una cosa, diciamo, da... da prendere alla leggera, un vero Armageddon. E dunque questa attesa messianica si sta verificando grazie appunto a Donald Trump. Ci sono dei movimenti molto, molto forti, che vengono spesso sottovalutati qua, sono molto presenti in questa amministrazione, nell'amministrazione repubblicana. E se ci ricordiamo, qualche giorno fa, qualche settimana fa, l'ambasciatore in Israele, americano in Israele, si chiama Mail Huckabee. Gli americani lo conoscono perché è un pastore, dunque è stato scelto da Trump, un pastore evangelicale. E gli hanno chiesto in un'intervista, un certo Tucker Carlson, che era la, diciamo, la vedette, la star di Fox TV, dunque non un estremista di sinistra, gli ha chiesto: ma secondo lei le indicazioni che troviamo nella Bibbia sulla terra promessa sono ancora valide? E lui dice: sì, Israele va dall'Eufrate al Nilo.
Perfetto.
E dunque dalla Siria all'Egitto. Dunque un messaggio politico, diciamo, abbastanza inquietante, abbastanza, possiamo dirlo.
Israele in tutto questo che ruolo ha? Come funziona la demagogia religiosa al suo interno? Noi sappiamo che in campo archeologico gli scienziati israeliani sono molto avanti e c'è una grande attenzione per l'archeologia, e l'archeologia ha già smentito i racconti di fantasia della Bibbia, quantomeno sugli aspetti che volevano essere storici.
Assolutamente, diciamo, c'è una parte della Bibbia, c'è una parte della Bibbia che è leggenda e una parte che è storica. La leggenda riguarda soprattutto, diciamo, l'inizio di quel Pentateuco, la Genesi, l'Esodo. C'è un grande archeologo israeliano che si chiama Israel Finkelstein, che ha scritto un libro, Le tracce di Mosè, che consiglio di leggere, La Bibbia tra storia e mito. Lui è forse il maggiore storico, tra l'altro ci sono delle interviste a Rete 2 di Finkelstein. Lui ha lavorato con un filologo biblista svizzero, Thomas Römer, e a nodi sostanzialmente fatto un'analisi storica con l'archeologia, un lavoro appassionante per vedere cosa è vero e cosa non è vero. Possiamo dire così in sintesi che per esempio non c'è mai stato un esodo degli ebrei dall'Egitto, non c'era, non, assolutamente, non è stata trovata nessuna traccia di 40 anni nel Sinai, Mosè è un personaggio leggendario, Giosuè non è mai entrato, non ha mai distrutto le mura di Gerico, ecco, per farla breve, non c'è mai stato il grande regno di Israele, probabilmente ci sono stati Davide e Salomone, ma era un piccolo regno, non era il grande regno di Israele, eccetera, eccetera. Io mi ricordo perché in Israele avevo chiesto poi dagli ultraortodossi, dico, ma cosa ne pensate? Dicono, ma no, la Bibbia dice questo, è vero, certo. E dico, sì, però Finkelstein ha fatto, sì, ma la scienza è manipolata, eccetera, è contro gli ebrei, eccetera, eccetera. E naturalmente Netanyahu, che non è necessariamente un fervente religioso, però la utilizza molto. L'altro giorno aveva detto, noi siamo il popolo della luce, ho preso nota, loro, i palestinesi, sono il popolo delle tenebre, realizzeremo la profezia di Isaia, e dunque il ritorno nella terra promessa. Dunque l'archeologia è molto interessante, ma non viene utilizzata naturalmente perché smentisce la politica, e dunque il messaggio della scienza rimane un po' a côté di quello che purtroppo rimane, perché naturalmente questa storicizzazione, che vale anche per le altre religioni, pensiamo anche all'Islam, eccetera, certo, servirebbe probabilmente a calmare un po' gli animi.
O forse a farli ancora più infiammare, visto che quando la scienza si contrappone alla religione, se uno è un religioso fondamentalista, ovviamente non dà retta alla scienza.
Sì, è il motto che diciamo in modo un po' caustico come giornalisti, se i fatti danno torto alle opinioni, tanto peggio per i fatti.
Roberto Antonini, ci salutiamo su questa massima un po' amara, come amara tutta la storia che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, anni, decenni, forse da sempre. Forse non c'è mai stato un bel periodo nel passato, forse siamo noi che consideriamo il passato migliore perché forse eravamo più giovani, adesso un sacco di forse.
Ma no, io credo che purtroppo siamo in una fase particolarmente di sfilacciamento anche dell'educazione, dei rapporti diplomatici, sì, della verità, molto peggio che in passato, ecco, sì. Ovviamente c'erano delle cose molto brutte anche nel passato, ma nel recente passato, soprattutto in Europa, noi abbiamo vissuto un momento di pace, di costruzione della democrazia, e adesso, soprattutto con Donald Trump, bisogna dirlo, ci sono le verità alternative, la democrazia non ha più un valore, lo Stato di diritto, di cui gli Stati Uniti erano un po' il garante, questo Stato di diritto viene
superato,
consegnato alla storia come se fosse spazzatura.
Vedremo come andrà, siamo qua. Grazie, meno male che venerdì mi viene a dire così per cercare di alleggerire un po' il carico. Comunque è davvero sempre un piacere ascoltare le tue riflessioni. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori, sono le 6:30, quindi lasciamo direttamente spazio a Modem. Roberto Antonini, grazie.
Grazie a me, grazie Marco, e grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza di ascoltare.